E allora vedete che adesso la cosa sembrerà meno strana che Isotta dice, a Tristano e Isotta si dicono, bene, visto che viviamo oltretutto in una società di ben pensanti, dove il matrimonio con lo stampino dello Stato, lo stampino della Chiesa, deve valere di più che non un rapporto karmico dove c'è il filtro d'amore, va bene, diamo la precedenza in questa vita al tuo rapporto con Marco e poi la prossima vita la riserviamo a noi due. Che differenza c'è tra questa longanimità di pazienza evolutiva con l'altro fenomeno di dire, beh, senti un po', io stasera vado a cena con questo amico, siccome l'altro amico sta in un'altra città e non ne posso avere tutti e due insieme, domani sera andrò con l'altro, che differenza c'è? È la stessa cosa. È la decisione sincera ma anche ragionevole di non fare tutto contemporaneamente, perché significherebbe non fare nulla. Però presuppone questo salto di coscienza che abbraccia tutta una vita e la considera come una giornata, nel contesto di diverse giornate. Quando si vuole tutto in una vita, si vuole tutto in un rapporto, si distrugge il rapporto, si distrugge l'incontro, perché sorgono brame e paure indistinte. Il grande problema psicologico del mondo, dell'uomo moderno, non sono le brame concrete e le paure concrete. Perché se sono paure concrete, uno le affronta, o sono fondate o non sono fondate, e le cose si mettono a posto. Il grande problema psicologico dell'uomo moderno sono le paure indistinte, dove uno non sa di che cosa ha paura. E io vi ho detto che la sorgente della paura indistinta è il desiderio inconfessato di avere tutto in una vita, di essere tutto in una vita, notando che non si può, perciò devo avere paura, perché mi salta fuori che non si può. Però è indistinta perché non è stata ancora portata a coscienza. E la possiamo esorcizzare, la possiamo terapizzare in un certo senso, soltanto portandola a coscienza. E così come sono indistinte le paure, sono indistinte le brame. Le brame indistinte sono quelle di una persona che vuole tutto perché non sa che cosa vuole. Allora uno va in vacanza, cosa si propone? Che cosa desidera da questa vacanza? Di essere felice. Cara vacanza, è il tuo compito di rendermi felice. Una persona che vuole essere felice non vuole nulla, perché vuole tutto. Io posso essere felice soltanto se dico, adesso vado via 3 giorni, piglio questo libro, per esempio, dico un esempio, e me lo leggo. Allora ho qualcosa di concreto, ma se voglio essere felice non voglio essere nulla, non voglio proprio essere, non voglio nulla. Quindi questa psicologia della frenesia, dell'impazienza, del voler essere tutto, del voler concludere tutti i conti in una vita, fa sorgere queste brame indistinte, queste rappresentazioni del tutto astratte della felicità, dove tutti cercano la felicità e nessuno sa dov'è, perché nessuno ha la capacità di essere di volta in volta ciò che è, lasciando da parte tutto il resto. Perché se io non mi sono proposto di fare questa lettura, allora vado in vacanza e mi aspetto tutto. La felicità non sta soltanto nello scegliere qualcosa, la felicità sta nell'escludere tutto il resto. Perché se io contemporaneamente alla lettura di questo libro voglio avere e questo e quest'altro, e un programma televisivo eccetera eccetera eccetera, allora non avrò nulla. E la forza morale per scegliere di volta in volta una cosa proviene dal convincimento che io ho tempo a sufficienza per volerle tutte una dopo l'altra, e avendo la possibilità, avendo i millenni per poterle volere e realizzare tutte una dopo l'altra, non ho bisogno di volerle tutte in una volta. Voglio vedere cosa verrà poi da voi in base a queste riflessioni che sto facendo. Ci sono negli incontri ostacoli ed errori che incontriamo sempre, che ripetiamo sempre, La prima cosa che io vorrei dirvi sugli ostacoli e sugli errori è che sono la nostra fortuna. Per fortuna ci sono ostacoli, per fortuna ci sono errori nel rapporto, nell'incontro. Quindi la prima decisione del pensiero umano è di vedere la positività degli ostacoli e degli errori. Perché se non ci fossero gli ostacoli e se non ci fossero gli errori non avremmo nulla da fare. L'incontro non sarebbe un compito da svolgere. In altre parole, di fronte agli errori e di fronte agli ostacoli dell'incontro, la prima convinzione che sorge in base alla consapevolezza del karma è che io mi dico, mi pongo la domanda, sarebbe meglio se non ci fossero questi errori? Sarebbe meglio se non ci fossero questi ostacoli? E mi dico, no, non sarebbe meglio se non ci fossero gli ostacoli, se non ci fossero gli errori, è invece meglio che ci siano. Ecco il karma, vedere il meglio degli ostacoli e degli errori, cioè la possibilità, la provocazione a crescere. E cos'è il meglio della presenza degli ostacoli e degli errori? È la possibilità di superarli, di vincerli, sempre di nuovo, sempre nuovamente. Ma ieri ho fatto degli errori, ieri ho avuto degli ostacoli nell'incontro. Spero bene che oggi ne saltino fuori degli altri, altrimenti... Quindi il superamento di ieri non mi serve oggi. E per fortuna l'altro nell'incontro è lì per portarmi incontro altri ostacoli, altre difficoltà. Un rapporto senza difficoltà è un rapporto che non vale nulla, perché non costa nulla. E colui che si incarna per avere dei rapporti soltanto facili, faceva meglio a restare in paradiso. Perché ci si incarna proprio per fare qualcosa, per avere qualcosa da fare. Quindi il meglio degli ostacoli è proprio questa attività interiore, questo lavoro su di sé, per fortuna, è la fortuna della vita. Ciò presuppone l'attenzione che ci consente di accorgerci di volta in volta degli ostacoli, degli errori, sapere che il lavoro su di sé non è fatto una volta per tutte, sapere che gli ostacoli del rapporto sono tutti in me, gli errori sono i miei. Quando uno dice ma l'altro nel rapporto, nell'incontro fa anche degli errori, pone anche degli ostacoli, i suoi errori, i suoi ostacoli sono affari suoi, lui si deve occupare dei suoi errori, dei suoi ostacoli, io mi devo occupare non degli errori che fa lui e non degli ostacoli che pone lui. Perché se faccio questo allora vuol dire che non voglio far nulla. Io mi devo occupare degli errori che faccio io e degli ostacoli che pongo io. Allora sì, ho qualcosa da fare. E sarebbe meglio se io non ponessi ostacoli nel rapporto, se io non facessi errori nel rapporto. Beh, allora vi dico subito come si farebbe a non porre nessun ostacolo nel rapporto e a non fare nessun errore. Bisognerebbe sparire. E questo non sarebbe meglio. Ho sempre detto che l'unico essere simpatico a tutti è il Padre Eterno, perché non si è mai fatto vedere. Ha mandato il figlio suo, quello si è fatto vedere e subito c'era un sacco di gente a cui non era simpatico, che hanno avuto enormi ostacoli nel loro rapporto con lui da 2000 anni ormai. In chiave di ostacoli e di errori, consideriamo da un lato in che modo non si entra nel rapporto e in che modo si esce dal rapporto. Il bello di un rapporto è di restare nel rapporto, di restare nell'interazione, che io ho espresso con l'immagine del gioco, dove la palla del tennis continua ad andare avanti, indietro e avanti, con sorprese sempre nuove, perché io non so mai come l'altro me la rimanda indietro la palla, e lui non sa come io gliela rimando indietro. C'è un modo di non entrare nel gioco del rapporto e c'è un modo di uscire, e questi sono i due ostacoli fondamentali, perché ci precludono il rapporto. Cos'è? che preclude l'entrare nel rapporto, è il disinteresse. La porta di entrata nel rapporto umano è l'interesse, l'interessamento all'altro. E cari amici, io penso di avervi tutti d'accordo quando dico che ciascuno di noi, per quanto riguarda gli altri che ci vengono incontro, ciascuno di noi è convinto di sapere esattamente quando l'altro entra in rapporto veramente con me perché si interessa e quando invece non c'è perché non si interessa. E se è vero che noi ci riserviamo di essere competenti, è vero anche per gli altri, anche l'altro sa e vive il mio rifiuto di entrare in rapporto perché non mi interesso a lui, oppure la decisione di entrare in rapporto, di essere in comunione e di vivere l'incontro perché mi interesso. L'incontro comincia con l'interessamento del cuore. Dove manca l'interessamento del cuore, l'incontro non è cominciato, non c'è. E questa è la fonte di tante delusioni, perché si è pensato, fisicamente ci si è incontrati, ma mancava l'interessamento del cuore, quindi non ci si è incontrati. Le due anime non si sono incontrate, i due spiriti non si sono incontrati, soltanto i due corpi si sono incontrati, e questo non basta. Così come l'interessamento del cuore è la porta di entrata nell'incontro che mi fa incontrare l'altro, così c'è un modo di uscire dall'incontro. Come si esce dall'incontro? Io esco dall'incontro quando, nel momento in cui comincio a dare all'altro dei consigli o delle ricette. In quel momento esco. Finisce l'incontro. Quando uno dei due comincia a dare delle ricette o dei consigli, è finito il rapporto, è finito l'incontro. Perché l'incontro non è fatto per dirsi a vicenda ciò che ognuno deve fare. L'incontro è fatto per godersi a vicenda. Nel senso più bello della parola. L'incontro è fatto per viversi a vicenda. Io do la possibilità all'altro di vivere dentro di me e lui dà la possibilità a me di vivere dentro di lui. E su questo mistero del viversi l'uno dentro l'altro non c'è nulla da dire, non c'è nulla da sindacare. Va vissuto come la cosa più sacra che ci sia. Chi ascolta veramente l'altro, chi accetta veramente l'altro, non ha nulla da dire, non ha nulla da dare, non ha nulla da fare nel rapporto, vuol solo ricevere la realtà dell'altro e accoglierla dentro di sé. In un rapporto vero non c'è nessun problema da risolvere, perché non ci sono problemi. Ognuno è così com'è e l'accettazione è incondizionata. Allora ci si incontra veramente. Tempi grandi di ostacoli, ho indicato nel titolo della conferenza il pregiudizio, la paura, il disinteresse. Credo che l'arpista che mi ha fatto cominciare la conferenza un po' più tardi mi concederà, oppure voi mi concederete ancora, diciamo, 5 minuti italiani, o non me li concedete. In Germania, dopo quasi ogni conferenza, dico: adesso facciamo una pausa di 1 minuto e mezzo italiani. E tutti si mettono a ridere. È l'unico mio modo di far ridere i tedeschi. Perché poi mi chiedono subito quanto durano 1 minuto e mezzo italiani. Io dico, mica è una cosa così facile, E gli dico, prima di tutto non si può mai sapere prima, si sa soltanto dopo. Provo in tanti altri modi di far ridere i tedeschi, non, una cosa difficile. Beh, ma con questo ci arrivo sempre. Che cos'è il pregiudizio? Pregiudizio. È un ostacolo enorme al percepire veramente l'altro, al capirlo, all'accoglierlo dentro di me. Il pregiudizio sorge dal fatto che io non distingo con sufficiente chiarezza l'essere dell'altro dalle sue manifestazioni. Una mamma sana questa distinzione la fa spontaneamente. Distingue nel suo bambino tra l'essere del bambino e le manifestazioni. E proprio perché vuole il bene del bambino, si ribella di fronte a certe manifestazioni, quando il bambino corre pericolo, eccetera. Quindi la mamma non ha mai pregiudizi nei confronti del bambino, perché ha un giudizio sano su ciò che fa bene e ciò che fa male al bambino. Vincere il pregiudizio significa capire che ogni essere umano è buono, le sue manifestazioni possono essere un po' storte, un po' poco artistiche, un po' cattivelle, un po' fuori posto, ma non lui. Quindi il pregiudizio ci porta a trasportare la fenomenologia e quindi proprio anche i giudizi che noi facciamo sulle manifestazioni, di trasportare i giudizi sulle manifestazioni all'essere stesso. La vittoria, il superamento del pregiudizio è il convincimento che va riconquistato ogni giorno, magari in chiave di meditazione, per esempio. Ecco uno dei compiti fondamentali della meditazione: riconquistarmi l'occhio dell'anima capace di vedere la bontà intrinseca in ogni essere umano. Immaginate cosa significa entrare in un rapporto, in un incontro, dove c'è questo pregiudizio che l'altro è così, così, così incredibile, proprio impossibile, che è avaro, che è tirchio, che è egoista, eccetera, eccetera. Tutti i giudizi su di lui, anziché sulle sue azioni, sulle sue manifestazioni. Quando io incontro un essere umano, l'unico giudizio concesso è di sapere che questo essere umano è un essere divino. È bontà assoluta nel suo essere vero. E il compito dell'incontro è di farla venire fuori. Ma la posso far venire fuori soltanto se io vinco i pregiudizi e mi metto nel giudizio vero sulla natura umana. Il materialismo, soprattutto la tendenza a instaurare rapporti in chiave di potere e di prepotenza reciproca, ha portato tanti esseri umani a pensare, a partire dalla matrice protestante di Martin Lutero, a pensare che la natura umana sia corrotta, cioè che l'essere umano sia per natura egoista. Se partiamo da questo pregiudizio, noi contaminiamo e avveleniamo tutti i rapporti, tutti gli incontri. L'incontro può essere umano, può essere bello, può essere caldo e pieno di amore unicamente se ognuno dei due vincono il pregiudizio sulla natura umana e entrano dentro al giudizio vero che sa che ogni essere umano è una fonte inesauribile di positività, di umanità, di divinità. Un aspetto del pregiudizio a livello di pensiero: il pregiudizio riguarda maggiormente il pensiero, la paura riguarda maggiormente il sentimento, il disinteresse riguarda maggiormente le forze della volontà. Ci sono dei pensieri molto belli di Rudolf Steiner a riguardo di questa triplice realtà del pensiero, del sentimento e della volontà. Dice, per esempio, quando l'altro sta parlando, devo sapere che l'intento dell'altro è sempre quello di addormentarmi, di addormentare il mio pensiero, perché nessuno di noi può essere contemporaneamente a questo livello evolutivo, fra un paio di millenni ci arriviamo, ma adesso normalmente non è concesso, nessuno di noi può essere contemporaneamente dentro al processo di pensiero proprio e contemporaneamente di un altro essere umano. Quindi se io sto ascoltando l'altro, così come adesso voi state ascoltando me, se ascolto veramente, devo sapere che l'altro può farmi entrare dentro al suo processo pensante unicamente facendomi addormentare al mio processo pensante, e che questo genera a livello subliminale, a livello inconscio dentro di me, il desiderio di risvegliarmi, di non restare troppo a lungo in questo processo di ipnosi piccola e di ritornare dentro ai miei pensieri. Quindi un dialogo tra due persone, il dialogo reale, il vissuto reale di un dialogo, di un incontro, è un continuo, e spesso avviene velocissimamente, un andare indietro avanti tra addormentarsi dentro ai pensieri dell'altro, cioè ci risvegliamo dentro i pensieri dell'altro, ci addormentiamo ai nostri, e un risvegliarsi ai propri pensieri in base al respingere l'altro. Vedete che l'immagine del tennis, l'immagine del gioco è sempre quella giusta. Però è un altro, è un'altra cosa, conoscere le leggi fondamentali di funzionamento dell'incontro, è un'altra cosa far succedere tutto a livello inconsapevole, cioè senza sapere cosa sta avvenendo. Vincere il pregiudizio nei confronti dell'altro significa mettersi nei panni dell'altro. E cosa vuol dire mettersi nei panni dell'altro? Significa mettersi nel karma dell'altro. Se fossi io lui, se fossi io te, puntini, 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 cosa segue quando diciamo se fossi io te? Noi intendiamo dire se fossi io te farei diversamente, se fossi io te farei così, se fossi io te penserei in questo modo, se fossi io te mi comporterei in un altro modo. Invece è tutto sbagliato. Se io fossi te penserei esattamente come tu, come te, farei esattamente come te se fossi te. Perché se fossi te avrei avuto i tuoi genitori, avrei avuto la tua educazione, avrei avuto le esperienze di vita che tu hai avuto, avrei la tua costituzione fisica, avrei il tuo temperamento, avrei tutto ciò che tu sei e che tu hai, e quindi mi comporterei esattamente come te. Ecco il vincere il pregiudizio. Il pregiudizio è la presunzione intellettuale di sapere meglio dell'altro ciò che lui dovrebbe fare. Ciò che l'altro deve fare sono affari suoi. Perché ognuno di noi sa che ciò che io devo fare sono affari miei. E noi avveleniamo tante volte i rapporti perché ognuno dei due pensa di sapere meglio dell'altro ciò che l'altro dovrebbe fare. E in questo modo nessuno sa per se stesso ciò che lui deve fare, naturalmente. Perché l'altro ritiene di saperlo meglio. Se fossi io te, se io fossi te, avrei il tuo sesso, sarei, se tu sei una donna, sarei io una donna. E quindi già le cose sarebbero molto diverse se io sono un maschio. Ascoltare l'altro, vincere il pregiudizio sull'altro, significa capire che l'altro è un altro, è diverso. In altre parole, il pregiudizio si vince quando si capisce che nessuno di noi ha la possibilità reale di giudicare l'altro. Nessuno di noi è in grado di giudicare l'altro, perché nessuno di noi è l'altro. Il Cristo esprime questo mistero dell'incontro in una espressione lapidare dove dice non giudicate, perché ognuno di voi è competente soltanto in fatto suo, l'altro è altro. In altre parole, l'altro essere umano, per quanto mi riguarda, è fatto per venire contemplato, non per venire giudicato. Il giudizio non mi spetta, non sono competente in fatto dell'altro, perché dovrei essere l'altro. I giudizi su di lui li deve fare lui. Ma questo ci dà il coraggio e la forza di non permettere a nessun altro di dare giudizi su di noi. Neanche alla Santa Madre Chiesa. I giudizi su di me spettano a me. Però ho il diritto di dire questo e ho il diritto di respingere ogni giudizio su di me unicamente se imparo a non pronunciare nessun giudizio sugli altri. Non giudicate e non verrete giudicati. Noi avveleniamo i rapporti, gli incontri, perché siamo presi pieni di giudizi e di pregiudizi. La catarsi, la purificazione degli incontri, sta proprio nel vincere e nello sbaragliare dalla nostra interiorità ogni giudizio sull'altro. Per me tu vai bene così come sei. Se per te è importante diventare migliore, eccetera, 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 sono affari tuoi, lo devi sapere tu. Per quanto riguarda me, vai proprio bene così come sei. Perché il mio compito non è quello di giudicarti, ma è quello di amarti. Perché soltanto nell'amore posso favorire la tua crescita ulteriore. La paura, sono arrivato al quarto minuto italiano, la paura, uno degli aspetti della paura negli incontri è l'estraneità dell'altro. Io vivo il mistero insondabile dell'altro in chiave di paura perché vorrei carpire il mistero dell'altro. Vorrei poterlo controllare. Vinco la paura quando mi rifiuto di controllare l'altro e quando mi abbandono. E l'altro vince la sua paura quando si rifiuta di controllarmi. E perché c'è questa paura che poi ci porta a voler controllare il rapporto senza affidarci al rapporto? La vittoria della paura è il sapere che un rapporto umano è affidabile in senso assoluto. due esseri umani che si incontrano, è la cosa più bella che ci sia, è affidabile, soltanto le nostre paure inquinano il rapporto. E perché sorge la paura e quindi il desiderio di controllare il rapporto? Perché, un'altra indicazione di Rudolf Steiner, da prendere come ipotesi di lavoro per lavorarci, la prima cosa che subentra nel rapporto non è la realtà oggettiva del karma, a questo livello evolutivo si frappone subito la valanga di brame dell'io inferiore e quindi noi viviamo il rapporto in chiave di simpatia e di antipatia. Il fatto che l'altro mi sia simpatico o no, cari amici, pensateci bene, noi ci conosciamo, abbiamo interagito da secoli e da millenni. Il fatto che tu in questo momento al mio io egoistico inferiore sia simpatico o no è la cosa meno importante che ci sia. Che tu mi sia simpatico o no non mi importa nulla, mi importa di vedere quale realtà karmica mi viene incontro. In altre parole, la paura dei rapporti proviene dal fatto che noi inconsciamente sappiamo che il sentimento spontaneo che sorge distorce il rapporto. Quindi il compito cosciente e libero del rapporto è sempre di correggere la simpatia e l'antipatia. In altre parole, dove sorge simpatia, noi non vediamo l'oggettività del rapporto perché c'è la nebbia della simpatia, e dove sorge l'antipatia non vediamo l'oggettività del rapporto perché c'è la nebbia dell'antipatia. Vincere la paura significa vincere la simpatia e l'antipatia. Non si tratta qui della mia simpatia e della mia antipatia, sono l'elemento più soggettivo che ci sia, più secondario che ci sia, si tratta di te, del tuo essere. Allora dico a me stesso, ma guarda, questa persona qui suscita in me un'antipatia, ma di quelle proprio madornali, che bello. Cosa dovremmo aver combinato insieme? Forse diverse vite, non una sola, perché questo qui sia in grado di far sorgere una così meravigliosa antipatia che proprio più forte non esiste. La paura è la paura che il rapporto non mi dia ciò che la simpatia vuole, ed è la paura che il rapporto porti ciò che l'antipatia non vuole. Quindi bisogna vincere la simpatia e l'antipatia in quanto del tutto soggettive. Per entrare nella realtà oggettiva del karma. Quindi nella spontaneità del rapporto, il rapporto nella sua spontaneità non è mai corretto, non è mai karmicamente giusto. La spontaneità della simpatia e dell'antipatia va vinta in chiave di libertà. Devo correggere la simpatia, perché la simpatia mi fa vedere l'altro e me nell'altro troppo positivamente, più positivamente di come le cose siano, e l'antipatia mi fa vedere le cose troppo negativamente. Quindi né la simpatia né l'antipatia è una base sufficiente per vivere l'oggettività karmica dell'incontro dei nostri due esseri. Un'ultima parola sul disinteresse. Il disinteresse si manifesta dal lato della volontà come un ostacolo a favorire, ad aiutare l'altro, a servire l'altro. Non si tratta soltanto di capire l'altro, non soltanto di amarlo, ma in chiave di volontà di aiutarlo, di essere a suo servizio perché possa crescere ulteriormente. E qui, in questa chiave di amore che si trasforma in azione, proprio in azioni reciproche, dove si fanno anche tante cose insieme, va affrontato, lo voglio solo accennare, forse lo riprenderemo più avanti, il fatto che ciò che noi chiamiamo amore per l'altro, nell'incontro, nel rapporto, il 95% almeno, ma potremmo tranquillamente dire il 99% di ciò che noi chiamiamo amore per l'altro è amore di sé. Perché l'amore di sé c'è già, l'amore di sé c'è necessariamente, non è un fattore di libertà. Nessuno di noi è libero di amarsi o di non amarsi, ognuno di noi si ama, e chi pensa di non amarsi si inganna. Invece l'amore dell'altro è tutto un fattore di libertà e siamo agli inizi di questo grande esercizio della libertà che aggiunge all'amore di sé l'amore dell'altro. Quindi l'interessamento è l'esercizio libero, quindi l'interessamento è una decisione della volontà di rendere importante l'altro. Però devo stare attento che la maggior parte delle volte, quando io mi illudo di rendere importante l'altro, di fatti sono ancora io importante perché voglio godermi il fatto di rendere importante l'altro. Ma allora è importante come io me lo godo, questo essere capace di amare l'altro. In altre parole, spesso siamo innamorati nel nostro amore. Ci interessa l'essere amanti. Se mi interessa amare l'altro, chi è importante per me? Io, non l'altro. Se mi interessa amare l'altro, cos'è che mi interessa? Il mio amore per l'altro. Che cosa ha a che fare il mio amore per l'altro, per l'altro? Che cosa ha a che fare il mio amore per l'altro? Nulla. Perché il mio amore per l'altro, ancora non si sa se veramente serve all'altro o no. Il superamento dell'egoismo è di dirsi, non mi importa niente se io sono amante o no e se io ho tanto o poco amore per l'altro, mi importa l'altro. Quindi non è importante fare nei confronti dell'altro le cose che mi danno l'impressione di essere maggiormente amante, ma è importante fare quelle cose che vanno bene a lui. E se a lui va bene in questo momento che io sparisca dalla situazione, è importante che io sappia sparire dalla situazione. E non che io mi innamori del mio amore e pensi che io invece vorrei amarlo. Quando l'altro desidera che io sparisca, lo posso amare soltanto sparendo. Ed era proprio questo che io volevo fare in questo momento.